passo subito la parola a Tatiano Fabris, che non solo insegna all'Università di Pisa, ma dirige anche da noi l'Istituto di Rete Teologia. Passo volentieri la parola a lui, grazie anche a te di essere venuto stasera. A te la parola, prego.
Grazie a voi, ma direi che il mio lavoro qui è facile, pertanto non vi intratterrò molto. Abbiamo sentito qual è la situazione in cui ci troviamo oggi, abbiamo visto quali sono alcuni problemi nei quali siamo immersi. Ora dobbiamo semplicemente domandarci: è buono tutto questo? È cattivo tutto questo? Qual è il nostro giudizio su tutto questo? Che cosa possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? È giusta questa situazione? Non lo è? È virtuosa? Virtuale? Viziosa? Sono domande dell'etica. Etica che in questo caso si rivolge, appunto, si dirige verso un ambiente che noi abitiamo, perché sì, che siamo immigrati o nati digitali, io preferisco tradurre digital native con questa espressione, però questo è l'ambiente nel quale ci troviamo, che vi partecipiamo o che non vi partecipiamo, e di cui sarà la mia conclusione: siamo, sia che vi partecipiamo sia che non vi partecipiamo direttamente, ma siamo responsabili. E dunque portiamo la necessità, quantomeno, di farci queste domande, le domande dell'etica, le domande che introducono nel nostro discorso questi termini, queste parole di valutazione: buono, cattivo, giusto, ingiusto, virtuoso, vizioso, corretto, scorretto. Avremmo in realtà un'altra soluzione. Mi trovavo poco tempo fa ad un dibattito come questo e la persona che parlava prima di me, un ingegnere informatico, ha detto: no, benissimo, ma quello che noi dobbiamo fare semplicemente è seguire la tecnica, adattarci, uniformarci. iPhone 4, ci sarà il 5, benissimo, andiamo a comprarci subito l'ultimo strumento appena uscito. In realtà è una fatica di Sisifo, ce l'ha detto prima Giovanni Ventimiglia, la battuta che tu facevi sull'invecchiamento, in realtà l'ho sentita 20 anni fa da Beppe Grillo, che diceva: quando io esco con l'ultimo modello dell'apparato tecnologico, del computer, eccetera, dal negozio, l'ho appena comprato, quello che sta entrando mi guarda e ride e dice: ah ah ah, ti sei comprato una cosa vecchia. Si parla di Web 2.0, ma siamo già, Wired ha già lanciato pochi mesi fa il Web 3.0, e poi avremo il 4, il 5, il 6, il 3.0 che cos'è? Sono le apps, le applicazioni del nostro iPhone, sono quei piccoli giardinetti di senso nei quali ci rinchiudiamo, ormai stanchi di navigare, di surfare attraverso le onde del web. Ma va bene, è questa la soluzione etica che dobbiamo fare, questo rincorrere un pensiero incarnato, perché le tecnologie sono queste. Sono un pensiero incarnato che pensa più avanti rispetto a quello che noi possiamo pensare. E questa è la soluzione, cercare di adeguarci, di rincorrere questa situazione. Quale sarebbe la soluzione? Questa soluzione che ci viene detta dall'ingegnere informatico di qui sopra. Sarebbe semplicemente un abdicare a quello che è propriamente umano, cioè la nostra capacità di porci domande. Quelle domande etiche fondamentali che sono: è buono, è cattivo, è giusto, è ingiusto, è corretto, non è corretto, di fronte a questa situazione. Allora, anzitutto, prima mossa, davvero, recuperiamo lo sfondo antropologico di queste nuove tecnologie. Cosa voglio dire, anche se ho usato un termine, un'etichetta un po' generale. Queste nuove tecnologie ci riguardano. In ogni caso, ci riguardano, ci coinvolgono, il che non vuol dire che dipendono da noi. Sono nuove appunto per questo. Adesso chiarirò cosa vuol dire nuove tecnologie. Però su questo credo che siamo tutti d'accordo. Ci riguardano sia che le usiamo sia che non le usiamo, perché ci cambiano il mondo, modificano le nostre relazioni, ci aprono potenziamento delle nostre capacità. Sia che le usiamo sia che non le usiamo, modificano il nostro mondo. Ma sono nuove. Cosa vuol dire nuova tecnologia rispetto ad esempio all'antica tecnologia? Vabbè, Arnold Gehlen, un grande antropologo del secolo scorso, diceva che l'uomo è un essere per natura tecnico. Sentite un po' l'ossimoro, la contraddizione. Un uomo per natura tecnico, per natura capace di artificio, capace di interagire con cose artificiali e di produrre artificialmente qualcosa. Tutti quanti ricordate 2001 Odissea nello spazio, il grande film di Stanley Kubrick. Come inizia? Con l'invenzione di questo elemento tecnico per cui qualcosa di naturale diventa qualcosa di diverso e potenzia lo scimmione. Lo scimmione cosa trova? Vede che non riesce ad arrivare all'acqua, vede che c'è un osso, lo prende in mano e lo utilizza, l'utensile, lo strumento per ammazzare gli altri scimmioni. Trasforma in qualcosa di naturale un osso in uno strumento di offesa. L'uomo è per natura un essere tecnologico, artificiale. E addirittura Gehlen dice questa è la sua debolezza. Perché? Perché i ghepardi sono per natura quegli animali che vanno a 80 km all'ora, l'uomo non può correre così veloce. I leoni sono in grado di sbranare e con una zampata tolgono via la testa al malcapitato essere umano. L'uomo non è in grado di fare questo, ma è adattabile, è in grado di utilizzare i suoi scopi e di inventare per i suoi scopi nuovi strumenti. Quindi la tecnologia è qualcosa che fa parte dell'essere umano per la storia dell'essere umano stesso, ma queste sono nuove. Perché sono nuove tecnologie? Per due ordini di motivi, soprattutto, tra i tanti, ma due vi sottolineo. Primo, perché oggi è radicalmente rovesciato il rapporto tra scienza e tecnica. Cosa vuol dire? Fino al secolo scorso, anche un attimo prima, valeva quello che studiamo sui libri di scuola, quello che da professore di filosofia insegniamo, ad esempio, che diceva Aristotele. Aristotele dice, tra le varie forme di conoscenza che propone, che sviluppa, che esibisce nel primo libro, primo capitolo dei suoi trattati di metafisica, la tecne, la tecnologia, la tecnica, è una modalità di conoscenza meno ricca della episteme, della scienza, della conoscenza vera fondata, che è ancora meno rispetto alla sofia, alla sapienza vera e propria che hanno soltanto i filosofi e i saggi. Bene, quindi la tecnologia, la tecnica, commisurata secondo l'unità di misura del sapere, ci dà un sapere inferiore rispetto alla scienza. Le scienze lo sappiamo cosa sono, la matematica, la fisica, mentre l'ingegnere cosa fa? L'ingegnere applica matematica, fisica, al primo anno devono farsi i poveri studenti di ingegneria analisi matematica e se non superano questo esame non vanno avanti, perché è il fondamento. La scienza dice qualcosa di più generale, di più fondamentale, e la tecnica applica. Questa è la mentalità classica. Oggi è tutto diverso. Oggi la situazione è rovesciata. Se non esistesse l'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, non molto lontano da qui, noi sapremmo che esistono i muoni?
Chi?
Muoni. Sono delle microparticelle elementari di cui si è scoperta l'esistenza appunto perché attraverso la collisione dell'acceleratore, delle varie particelle, eccetera, si è scoperto che appunto si riusciva ad arrivare a particelle ancora inferiori a quelle dei protoni e degli elettroni che si sapeva. Ma questo non si poteva inventare, non si poteva conoscere, non si poteva immaginare senza l'uso delle tecnologie dell'acceleratore di particelle che corre tutto sotto nelle gallerie, sotto la città di Ginevra e dintorni. Quindi la tecnica offre conoscenze. La tecnica è ciò che guida, che indirizza la conoscenza. Oggi è questo, è rovesciato il rapporto. Noi stiamo parlando, ce l'ha dimostrato Giovanni Ventimiglia, di virtuale, di dematerializzazione, di ontologia digitale, solo perché esiste quello strumentino lì. Secondo elemento per cui le nuove tecnologie sono veramente nuove, perché fanno saltare la distinzione tra naturale e artificiale. Vi ho detto prima, l'essere umano è per natura capace di artifici. Bene, ma oggi l'artificiale rischia davvero di prendere il posto del naturale. Una foresta qui in Svizzera, dove la potete trovare? Una foresta vera, cioè non un giardino, non un albero potato, non un qualcosa con i sentieri che in qualche modo vengono aperti e tenuti bene da quelli dai forestali che ogni tanto vengono anche a scrivere gli itinerari, eccetera, eccetera. Dove c'è tutto questo? Abbiamo talmente addomesticato la natura da trasformarla in qualcosa di artificiale. Senza andare a cercare cose strane, ma questo è ciò che nel Settecento è stato fatto. L'invenzione del giardino significa esattamente questo, l'addomesticamento della natura. Ma allora, di fronte a tutto questo, e davvero è nuovo, sono nuove tecnologie, di fronte a tutto questo, le nostre domande, è buono, cattivo, è valido o non valido, che risposta possono avere? Primo, articolo brevemente il mio discorso e mi avvio alla conclusione. Primo, la risposta ci deve essere, perché noi possiamo, se ci poniamo questa domanda, essere dentro e fuori questa situazione. Noi possiamo, domandandoci, ponendoci semplicemente la domanda etica, è buono o cattivo, non essere complici di questa situazione in cui pure siamo immersi. Insomma, si parla tanto, faccio solo questo esempio, di divario tecnologico, digital divide, anzi adesso si parla molto più propriamente di cultural divide, di divario culturale. Cos'è? Ma è semplicemente il fatto che l'accesso alle conoscenze, grazie alle nuove tecnologie, alle tecnologie informatiche, all'utilizzo della rete, eccetera, davvero offre opportunità di sviluppo. E chi non ha questo accesso non gode di queste possibilità di sviluppo. E a seconda dei modi in cui questo accesso funziona e viene utilizzato, ci sono o non ci sono possibilità di sviluppo. Perché, ad esempio, io posso trovarmi connessioni Wi-Fi nel mezzo del deserto di Atacama, nel cuore del nord del Cile, e non, ad esempio, nel cuore del deserto del Sahara? Perché questa differenziazione e che cosa comporta e quali conseguenze ha e quali opportunità offre oppure nega? Rispetto a questo noi possiamo, anzi dobbiamo prendere posizione. Dobbiamo dire è buono o non è buono e dobbiamo agire di conseguenza, ponendoci al di fuori, perché se siamo dentro e utilizziamo semplicemente queste tecnologie, niente altro possiamo fare se non registrare, se non seguire la corrente, se non fare quello che facciamo. Ma poi lo stesso rispetto a quelle mutazioni antropologiche che la rete comporta e che sono state descritte da chi mi ha preceduto, possiamo e dobbiamo dare il nostro giudizio. Io la chiamo etica di internet o etica della rete o etica delle nuove tecnologie, molto più precisamente, considerando anche tutte le dimensioni del web 2.0. Si è parlato di Wikipedia. si è parlato non tanto di Wikipedia come luogo in cui il diritto d'autore viene meno, non è questo che ci importa nella costruzione di contenuti comuni, ma si parla di una responsabilità che viene condivisa, di una responsabilità in cui nelle voci di questa enciclopedia online nessuno è poi veramente responsabile in prima persona. È bene o è male, è giusto o è ingiusto? Le enciclopedie tradizionali avevano per ogni voce il nome e cognome della persona che l'aveva scritta. Se c'era un errore, se c'era uno sfondone, rispondeva quella persona e ci perdeva la faccia. Oggi chi è che risponde? Chi è responsabile in prima persona nella collettività dei social network? È bene o male? Non si tratta di fare discorsi di mulini a vento, contro lotte contro i mulini a vento, ma di recuperare, di rivendicare la nostra possibilità di dire qualcosa su queste cose. Etica delle nuove tecnologie. Ma poi, se noi utilizziamo le nuove tecnologie, beh, allora siamo anche corresponsabili di questo utilizzo. Siamo corresponsabili nella misura in cui, appunto, utilizziamo queste tecnologie bene o male. Ci muoviamo in Facebook, ad esempio, ma lasciamo perdere Facebook, se ne è già parlato abbastanza, YouTube. Ma voi sapete quanti, YouTube, voi sapete quanti video razzisti ci sono su YouTube? Provate a digitare racism. Trovate tutta una serie di esibizioni, grazie ai 3 minuti del video che vengono concessi, di esibizioni, di atti, in molti casi razzisti, che fanno venire la pelle d'oca. Cosa facciamo? Ci mettiamo lì semplicemente come spettatori e ci godiamo queste scene? Ridiamo dei ragazzi che prendono in giro il loro compagno nero o il loro compagno disabile? Applaudiamo a quei ragazzi che cospargono di fuoco il barbone e poi gli danno di benzina al barbone e poi gli danno fuoco e poi si filmano dicendo abbiamo fatto la bravata? Siamo anche noi corresponsabili di questo se non diciamo un no chiaro. E vengo alla conclusione del mio discorso, perché qualcuno potrebbe dire: io che c'entro? Io non sono un nato digitale, un po' immigrante, forse che sì, forse che no, ma neanche questo, a me non piacciono i computer, io al massimo mi fermo al telefono. Sì, il Natel è utile perché magari quello che anche c'ha i tasti grossi per poter telefonare, rispondere, eccetera. No, siamo tutti corresponsabili. In che senso? Perché tutti quanti abitiamo questa dimensione, questo mondo. E se anche direttamente non facciamo parte, non alimentiamo l'utilizzo di queste nuove tecnologie anche per scopi non validi, o per scopi riprovevoli, o per scopi che giudichiamo sbagliati, però per il fatto stesso di non dire no ad alta voce, ne siamo corresponsabili. Siamo responsabili anche di ciò di cui direttamente non siamo responsabili. Ma questo per un motivo molto semplice, ed è l'ultima riflessione che vi sottopongo per davvero. In questa situazione in cui le nuove tecnologie corrono più avanti di quanto noi possiamo correre loro dietro, in cui c'è questo invecchiamento precoce, non di noi perché noi vivremo ormai fino a 150 anni, insomma ormai non c'è problema, ma le nuove tecnologie invece invecchiano, che cosa abbiamo perso davvero? Il controllo delle conseguenze di questi processi. Un controllo che, ecco il punto, che cerchiamo comunitariamente in qualche modo di governare. Ma neanche la comunità in rete, la comunità online, la community per dirla con le solite parole inglesi, sono in grado di orientare e di governare tutto questo, perché appunto vengono sempre fuori nuove esigenze e nuovi strumenti tecnologici che, se non creano queste esigenze, certamente sono in grado di orientarle. E allora, se vogliamo mantenere la nostra capacità di essere soggetti umani in quanto soggetti etici, abbiamo un'unica soluzione, quella di dire: assumiamoci anche la responsabilità di quelle conseguenze che non possiamo controllare, perché quantomeno tentiamo di controllarle, quantomeno ci rendiamo conto del problema e cerchiamo di indirizzarle e di governarle. È un pensiero paradossale questo, ma è l'unica forma di responsabilità che ci resta nell'età delle nuove tecnologie, quello di essere, di assumerci la responsabilità anche di quello di cui non siamo responsabili, anche di ciò che in qualche modo va oltre la nostra responsabilità individuale. Perché, come diceva un maestro hassidico, un maestro dei hassidim, un movimento mistico-pratico dell'ebraismo del 700 e 800, quando trovi una persona che vedi che fa qualcosa di sbagliato, anche se tu non c'entri nulla, domandati che cosa tu hai fatto perché lui facesse questo. E se tu ti domandi questo, ti rendi conto che attingi alla vera comunità, perché la vera comunità è quella di chi è consapevole che siamo tutti un unico essere umano. Grazie per la vostra attenzione. Beh.